Ernesto Burgio, ciao Ernesto, ci senti?
Buongiorno Giorgio, io ci sono, eccomi.
Come stai innanzitutto?
Come tutti quanti.
Come tutti quanti.
Resistiamo, come diceva qualcuno, resistere. Speriamo bene.
Senti Ernesto, io non ho un inizio particolare, le domande come puoi immaginare sono tantissime perché le cose che succedono sono altrettanto numerose e non tutte positive, però se dovessi proprio fare una così sintetizzare questo lungo periodo e anche queste numerose conversazioni che abbiamo avuto con te, direi che qui siamo passati da una storia in cui il virus veniva sottovalutato a una fase in cui c'è una sopravvalutazione del vaccino o dei vaccini, diciamo meglio, insomma, e in mezzo, come recentemente hai scritto tu sul manifesto, si sono avvicendati pazzi e ciechi, diciamo, in questa vicenda che ci circonda, insomma. Quindi lascio a te la parola per come sintetizzare un po' questa situazione e magari, se sei d'accordo, con una poi attenzione particolare sui prossimi giorni, in cui questo annuncio dei vaccini, questa speranza celeste viene annunciata a tutti e tutti quanti.
Sì, cominciamo così, facendo un po' il punto generale.
Quindi, sì.
E anche questo articoletto che ho scritto proprio al volo per il manifesto l'altro ieri è semplicemente una riflessione un po', se si può dire, ironica, perché in questo momento bisogna essere comunque molto seri nel modo in cui affrontiamo tutto, però a partire da un articolo, diciamo, interessante, lucido e sagace, che era su quello che resta di Micromega qualche giorno fa, Dorsey aveva scritto, partendo dal King Lear, da una citazione famosa del conte di Gloucester nel quarto atto di King Lear, che a un certo punto dice: siamo messi bene quando i folli comandano, sono al potere, e i ciechi ubbidiscono e sono quasi contenti di ubbidire. Lo sto esagerando, ma la frase era questa, grosso modo citata. Cosa significa? Significa che il potere dà la testa, in qualche modo, secondo Shakespeare. Ricordiamo che King Lear è questo personaggio meraviglioso e grandioso di un re che a un certo punto ascolta quelli che lo sobillano. Ora qui viene in mente che chiaramente chi è al governo in un mondo come quello attuale non ha le competenze per decidere di fronte a un dramma come quello a cui siamo purtroppo costretti non solo ad assistere ma appunto a subire, e quindi è costretto ad ascoltare altri che sono gli esperti e che in questo caso spesso alcune volte si rivelano invece ciechi in mezzo ai ciechi. Ecco, questa era un po' la battuta che dall'articolo di Dorsey veniva fuori. A mio parere è così, purtroppo lo stiamo vedendo rispetto a questo dramma delle pandemie, e lo abbiamo detto da marzo in poi in Italia, ma in tutti i paesi occidentali grandi esperti non c'erano e non ci sono, perché la pandemia è, come tu sai da marzo che continuiamo a ripeterlo inutilmente, non è un'epidemia come tutte le altre, perché il virus che emerge da un serbatoio naturale ed entra nella specie umana si comporta come un trigger di reazioni immunoinfiammatorie paradossali, drammatiche, quindi non può essere contrastato semplicemente, e qui veniamo all'attualità, con strumenti medici. Ma ci sono alcune regole di fondo, diciamo il gold standard di fronte a una outbreak pandemico di queste dimensioni sarebbe, come hanno fatto subito i paesi asiatici e come noi ancora non abbiamo fatto, adeguare il sistema sanitario sul territorio. Il virus va fermato sul territorio, non può essere fermato con altri strumenti, e per fermarlo bisogna impedire che entri negli ospedali, creare le aree sanitarie alternative, le aree di quarantena, i percorsi alternativi, i corridoi alternativi che non sono le tende davanti agli ospedali, ma che sono proprio altri luoghi in cui chi ha il problema e i contatti delle persone contagiate possano essere quarantenate per il periodo adeguato. Tutto questo è stato fatto immediatamente in Cina, in Corea, in Cambogia, in Vietnam, a Cuba. Non è stato fatto nei paesi occidentali. Il virus è dilagato e siamo a questo. Non lo si vuol fare e soprattutto non si vuole ancora, o non si può, a mio parere non si vuole, fare l'altro pezzo altrettanto fondamentale, che è il vero monitoraggio dei casi, perché il monitoraggio non si fa con gli operatori sanitari che già sono oberati e travolti dalla pandemia e che sono anche quantitativamente insufficienti, che dovrebbero registrare i casi e poi fare le valutazioni sui contatti. Non le possono fare, ci vogliono squadre di volontari, e ci sarebbero state all'inizio, quando c'erano ancora poche migliaia di casi, che fanno quello che appunto hanno fatto in Corea o in Vietnam o a Cuba, e cioè squadre che vadano immediatamente allertate dal caso e che mettano i dati sui contatti, appunto isolandoli, mandando i dati a un database centrale, seguendo questi pochi casi in modo tale che non dilaghi l'epidemia. Queste tre cose non sono state fatte e, come da marzo continuiamo a dire, aspettiamo che vengano messe in atto. Nel frattempo viene promessa la soluzione finale, che dovrebbe essere il vaccino. Ora io qua lo sottolineo, io non voglio sfiduciare o togliere questa speranza, perché sarebbe assurdo, dobbiamo tutti sperare che funzioni. Però, e questo va sottolineato, quello che hanno detto alcuni, inizialmente Andrea Crisanti e poi altri, e cioè non si dovrebbe decidere una strategia di immunoprofilassi attiva di massa in paesi diciamo seri, semplicemente perché alcune grandi multinazionali fanno dei comunicati stampa e dicono estrema sicurezza, estrema efficacia. Non è così che si dovrebbe procedere, quindi giustamente Andrea e qualcun altro l'hanno notato subito e noi abbiamo rilanciato appunto con questi due articoli dicendo: attenzione, non ha senso disperare, ma non ha neanche senso dire questo risolverà tutto. Non basta, se non si mette in sicurezza il sistema rischiamo di avere dei grossi problemi. Questo è il quadro generale, a mio parere.
Senti, una cosa appunto sull'implementazione di tutto un piano sanitario, che sottolineavi appunto come hai fatto altre volte non è stato fatto. A me viene in mente che non si tratti solo di insipienza, incapacità eccetera, c'è una volontà precisa, questa è la mia opinione, perché assumere per esempio personale che servirebbe per tutto questo, la messa in opera di questo piano, poi dovrebbe essere praticamente licenziato, cioè si dovrebbe tornare, secondo chi ci governa, al vecchio servizio sanitario nazionale, tagliato in tanti anni sia in risorse che in numero di operatori, e quindi forse questo è uno dei motivi che aggrava ancora di più la situazione. Ma questa insomma è una notazione mia.
No, non è una notazione tua, Antonella, è assolutamente vero, nel senso che la proposta che avevo fatto a marzo, che era questa, non era tirata fuori dal cilindro, è perché nel 2003, dopo il primo, legato al primo SARS-CoV-1, chiamiamolo così, il coronavirus della SARS del 2002-2003, un colonnello dell'esercito, di cui non faccio nome e cognome, ma era, lo farei perché era una gran persona, purtroppo ci ha lasciato, aveva immediatamente costituito un piccolo gruppo di esperti, avevamo già individuato queste strategie che poi sono niente altro che il gold standard, dicevo, a livello mondiale. E quando noi abbiamo proposto, anche chiedendo, a mio parere continua a essere valida, la possibilità di utilizzare gli ospedali militari, che nel frattempo sono stati disintegrati, non voglio dire perché e come, ma che allora erano ancora potenzialmente efficaci e che potrebbero tornare a esserlo come aree non tanto di contenimento, ma proprio per far sì che il flusso iniziale venisse a non interessare gli ospedali, i pronto soccorsi e gli ambulatori, ebbene chiaramente ci hanno detto che eravamo matti, perché non c'era minimamente questa possibilità. E ovviamente, come dicevi tu, è perché non vogliono trasformare un sistema sanitario basato sul profitto in un sistema sanitario che invece ha delle motivazioni, degli obiettivi e delle, appunto, diciamo generale, più in generale, delle finalità, diciamo, di prevenzione, vera prevenzione primaria, e di affrontare questi drammi che purtroppo, e questo è l'altro punto, potrebbero ripetersi. Non è soltanto questa attuale epidemia che siamo ben lontani dal contenere, ma è anche il fatto che da anni l'OMS e i virologi di un certo livello sono consapevoli e cercano di far capire che le pandemie, fino a quando il sistema, ecco, l'ecosistema generale non viene rimesso un minimo in sesto, sono inevitabili nei prossimi anni. Quindi è chiaro che saremo costretti prima o poi a rendercene conto e a mettere in campo tutto questo, ma il più tardi possibile secondo alcuni, perché non vogliono cambiare lo scenario, invece bisognerà farlo.
Ecco, per quanto riguarda proprio i prossimi giorni, mesi in cui comincerà questa campagna di vaccinazione, io volevo chiederti, insomma, in qualche modo è venuto fuori, però il tuo parere conta decisamente di più di tante cose che vengono lette sui quotidiani, e cioè che il vaccino di per sé non rende non solo immuni, ma non autorizza ad allentare le misure in corso, cioè nel senso che non solo è una questione quantitativa di quante persone riusciranno a vaccinarsi nel più breve tempo possibile, ma che comunque questa vaccinazione non rende immuni nell'intera popolazione, e nemmeno rende i vaccinati esenti da essere a loro volta portatori. Quindi le persone dovrebbero rendersi conto che dovremo sottostare ancora a delle regole di restrizioni, di confinamento, per quanto riguarda la diffusione del virus.
Ma guarda Giorgio, allora, prima di tutto abbiamo sentito talmente tanti pareri, e come al solito, da un lato gli esaltati, esaltanti il vaccino, e da un lato gli antivaccinisti radicali. Non è così, la situazione è sempre in mezzo, nel senso che dobbiamo dire che l'immunoprofilassi attiva è una delle tante importanti possibilità che abbiamo di fronte al nuovo virus, non è l'unica e non è la prima, e adesso viene proposta come la prima. Questo è il problema. Allora, il problema per quanto concerne le varie incertezze, diciamo, legate all'attuale situazione, non sono io e non è qualcuno che dà dei giudizi, sono le stesse multinazionali che l'hanno prodotto, che lo stanno proponendo, i vari tipi di vaccini, a dirlo, perché loro chiaramente prima di tutto hanno approfittato della situazione, hanno avuto enormi finanziamenti per sviluppare tecnologie che finora erano state messe un po' da parte, guarda quella RNA di cui tanto si parla, perché non c'erano neanche fondi sufficienti per portarle avanti, ma che sono interessanti indubbiamente. Allora, cosa stanno facendo adesso? Prima di tutto hanno subito ottenuto di non dover pagare gli eventuali danni procurati, perché lo stanno facendo in regime di emergenza. Poi dicono che loro garantiscano non tanto la non trasmissione del virus, che siamo tutti d'accordo, penso che dovrebbe essere il vero effetto di un'immunoprofilassi attiva, se no non si ha l'immunità di gregge. Loro garantiscono la protezione da forme gravi. Ora dobbiamo poi oltretutto dicono sì, la garantiamo per quello che possiamo garantire, perché le nostre sperimentazioni erano finalizzate essenzialmente a vedere questo, cioè che se si attivava una certa immunità e se sono abbastanza sicuri. Abbiamo avuto risposte diciamo, largamente positive. Questo dicono chiaramente, quindi non si sa ancora se si creerà un'immunità di gregge, che è molto improbabile, e soprattutto ci vorranno teoricamente 2 anni per dire. Allora capite che per 2 anni, sì, come dicevi tu, sarà inevitabile continuare a mantenere gli stessi dispositivi, lo stesso distanziamento. Quindi questo è il punto. Tra l'altro, e su questo ancora una volta giustamente loro hanno detto, noi garantiamo alcuni mesi di immunità, garantiamo con le premesse che abbiamo detto prima. Allora, alcuni mesi, loro parlano di 3-4 mesi. Ora 3-4 mesi è niente, perché 3-4 mesi di immunità, uno fa la prima dose, aspetta per fare la seconda, aspetta 20 giorni, un mese per avere uno stato di, diciamo, di relativa immunità potenziale, dopodiché per 3 mesi è tranquillo. Insomma, capite che tutto questo significa, cosa si fa dopo 5 mesi dall'inizio? Si ripete tutta la stessa cosa? Trasformiamo un paese in un vaccinificio? No, quindi il problema, cioè, ci sono problemi che sono loro stessi ad avere, diciamo, inevitabilmente sottolineato. Poi ci sono ovviamente problemi non secondari, tipo le reinfezioni, che hanno suscitato qualche dubbio circa la possibilità di avere un'immunità adattativa stabile, soprattutto nei soggetti proprio più a rischio, che sono gli anziani, e già il dubbio è nei bambini, già si dice è meglio non farlo, negli anziani loro dicono non abbiamo ancora certezze, nelle donne in gravidanza non si deve fare perché c'è ancora troppa poca. Allora già come si fa a raggiungere quell'80-90% di popolazione per avere l'immunità di gregge? E ho citato solo quello che loro stessi finora hanno detto, non siamo noi a dire ci sono aspetti critici, sono loro stessi che li hanno evidenziati. Allora quando l'oste dice il vino è buono, però attenzione, ci sono queste 3 o 4 incertezze, io ve lo dico, è un oste onesto, tra virgolette, però bisogna tenerne conto di questi aspetti.
Certo.
E poi ci mettiamo, scusa, vado avanti perché mi sono venute in mente altri 2 o 3 problemi. Questo fatto che fino a ieri sono state segnalate delle nuove mutazioni, che è inevitabile, perché lo diciamo anche questo da marzo, questi virus si chiamano quasi specie, non è un virus. Ci sono migliaia di tipologie genetiche e antigeniche di questo virus che stanno circolando nel mondo, e il virus va via via adattandosi alla nuova specie, quindi muta. Ci sono alcune mutazioni anche recentissime, segnalate l'altro ieri, mi pare, che rendono il virus diverso per certi versi. Ora, forza di accumulare mutazioni, in quanti mesi un vaccino che è stato fatto sul prototipo iniziale potrebbe diventare meno efficace? Questa è un'altra incognita, a mio parere non è grave come le precedenti, ma bisogna tenerne conto. E questo solo per quanto concerne le potenzialità, diciamo, di attivazione di una memoria stabile e duratura, che è l'aspetto fondamentale.
A questo, dicevo, a questo quadro che tu hai tracciato, proprio anche stamattina, insomma, leggendo il New York Times, riportava con dovizia di particolari, come sempre, 2 casi di paramedici giovani, tra l'altro, nell'ospedale regionale dell'Alaska, che avevano avuto degli shock anafilattici subito dopo la vaccinazione, molto seri, erano finiti in terapia intensiva, ed altri 2 si erano verificati nei giorni scorsi in Gran Bretagna. Allora, qui sorgono 2 domande che ti trasferisco. Una è, essendo i vaccinati sottoposti al vaccino della Pfizer, che è a RNA, quindi magari ci dici qualcosa sulle diversità, se tra i 2 o 3 tipi di vaccini più diciamo in voga, o quelli più prossimi alla commercializzazione, e quali sono le controindicazioni e le differenze. E dall'altro, l'altro interrogativo che si pone è questo: se 2-4 persone, in questo caso paramedici sottoposti a vaccinazione, hanno avuto questo shock, e sono stati messi subito in terapia intensiva è perché stavano, sono stati vaccinati dentro la struttura ospedaliera dove sono presenti tutte le attrezzature del caso. Ma in una vaccinazione di massa, dove le vaccinazioni avvengono in luoghi non necessariamente negli ospedali, insomma, si stanno attrezzando, come sai, punti di vaccinazione un po' sparsi sul territorio. Se capita una cosa del genere, come fai a garantire la stessa assistenza in caso di una reazione di questo tipo?
Sì, assolutamente, questo è uno dei problemi, nel senso che chiaramente avendo c'è un problema anche di numeri. Mentre parlavi mi veniva in mente, quando si sperimentò la prima volta il vaccino antipolio, il primo, il Salk, addirittura si fecero, per avere un'idea dei numeri, 1.800.000 verifiche sperimentali, 1.800.000, non 500, poi 2.000, poi 15.000. Quindi i numeri per una sperimentazione, per un vaccino, per questo dura molto a lungo la sperimentazione, prima di andare a proporlo su una popolazione si fa una sperimentazione di un certo periodo. In questo caso si sono abbreviati, qualcuno ha detto abbiamo accorpato la fase 2, la fase 3, insomma, come dire, si sono saltate un po' le tappe. Il che è anche comprensibile, però chiaramente espone a questi rischi. Ora, rischi, chiaramente, se già, adesso vedremo, abbiamo avuto alcune reazioni anafilattiche, chiaramente non è una cosa da poco, perché significa che la vaccinazione può esporre non solo ai rischi di medio-lungo termine, che, lo dico, ci sono sempre potenzialmente. Questa però è una carenza in generale delle valutazioni, perché sia per i farmaci che per i vaccini ovviamente ci si limita a considerare gli effetti immediati. Quello che succederà nei mesi o negli anni a chi viene vaccinato ancora nessuno lo può immediatamente, diciamo, verificare, lo possiamo immaginare, e questo è un altro discorso. Ma passiamo proprio al tema del New York Times. Questi casi sono casi immediati. A che cosa sono dovuti? Al fatto che il vaccino innesca una reazione immunoallergica, perché l'anafilassi è il primo tipo delle variazioni, rapidissima tra l'altro, e chiaramente questo significa che in realtà bisognerebbe non solo che chi fa la vaccinazione debba essere una persona estremamente esperta, ma soprattutto che ci siano tutti i dispositivi per poter, nei casi, speriamo rari, in cui si verifica uno shock anafilattico, immediatamente poter agire di conseguenza. Quindi il problema appunto è dei numeri, perché se questo si verifica in un caso su un milione fa parte del, tra virgolette, del gioco, ma se si verifica in un caso su mille il discorso va automaticamente fermato. Non si può immaginare che ogni mille persone si rischia uno shock anafilattico, perché veramente sarebbe. Quindi anche questo, qualcuno, siccome, come potrete immaginare, in questi giorni tantissime persone mi telefonano, mi chiedono, mi scrivono, io mi limito a dire, è brutto dirlo, ma insomma, vediamo quello che succede in Gran Bretagna, perché hanno voluto dimostrare che grazie alla Brexit sono i primi del mondo, e dobbiamo anche vedere, grazie a loro abbiamo qualche giorno per capire, perché la quantità è importante in questi casi, perché i rari incidenti possono esserci, ma se si verificano con questa frequenza, altro. C'è stata un'altra segnalazione, tutto sommato secondaria, in Australia, per cui hanno dovuto fermare un altro tipo di vaccino che sperimentavano, perché dava delle reazioni crociate, per cui di fatto i soggetti che erano vaccinati risultavano positivi all'HIV. Anche questo non è una cosa da poco, perché richiama quel problema che si era stato innescato da una dichiarazione forse un po' leggera, insomma, non sto a giudicare, di Montagnier, che, avendo saputo, perché erano state pubblicate delle cose, che c'erano delle sequenze comuni tra il nuovo virus e l'HIV, aveva detto probabilmente o qualcuno in qualche modo ci ha giocato con questo virus, e comunque sia, perché lui aveva proprio fatto l'ipotesi del laboratorio, e comunque sia questo è pericoloso. Allora, ci sono tantissimi aspetti un po' diciamo ancora ignoti. Noi non sappiamo molto di questo virus, siamo ancora all'inizio. Qualcuno per questo sottolinea attenzione, andiamo più cauti, perché siamo tecnicamente all'inizio di una pandemia, cioè del fatto che questo virus è entrato nella popolazione umana, diciamo da circa un anno o da poco più, da quello che ormai sappiamo. Quindi è troppo presto per puntare tutto su armi specifiche. Lo hanno fatto in estrema emergenza e continuiamo a dire speriamo che vada bene, però sì, in effetti, come finora stiamo cercando di mettere a fuoco, non c'erano queste esigenze e soprattutto c'è qualche rischio in più quando si corre. Lo abbiamo detto da marzo tutto questo e continuiamo a sottolineare che se non si mette in sistema in sicurezza è inutile puntare su una scorciatoia, è impossibile ed è persino pericoloso.
Senti, hai parlato giustamente dell'effetto del vaccino come una reazione allergica molto specifica, no? E quindi, fra l'altro, queste persone negli Stati Uniti che hanno avuto queste reazioni non avevano, almeno così scrive il New York Times, allergie pregresse, che potrebbero essere a questo punto però un'indicazione, insomma, da tenere in considerazione. Per quanto riguarda però le malattie autoimmuni, perché si è parlato anche di questo, allora le malattie autoimmuni sono quelle in cui, scusami, io sono molto ovviamente imprecisa, comunque sono quelle in cui un organo o addirittura un sistema viene attaccato dagli anticorpi della persona, che non lo riconoscono più come, diciamo, interno amico. Una situazione di questo genere con una malattia autoimmune già conclamata potrebbe essere, secondo te, alla luce di quello che abbiamo detto, che hai detto, un'indicazione, insomma, di cautela?
Ma Antonello, allora, scusate, forse a rischio di essere un po' troppo lungo, dobbiamo fare il punto su almeno alcune tipologie diverse di vaccino che sono state proposte, perché da lì dobbiamo partire. E cioè, il vaccino, chiamiamolo numero uno, quello che già è stato sperimentato di più e che stanno cominciando a utilizzare per esempio in Gran Bretagna, quello della Pfizer o di Moderna, che poi praticamente è lo stesso tipo di vaccino, praticamente è lo stesso vaccino, è un vaccino veramente sperimentale e che si chiama vaccino ARNA. E qui faccio un attimo punto e virgola. Poi c'è il vaccino di AstraZeneca, che è quello di Oxford, che invece è tutt'altra cosa, e cioè è un vettore virale, un adenovirus non umano ma di scimmia, che viene usato come vettore per portare dentro diciamo gli antigeni, e quindi siamo già a due tipologie totalmente diverse che hanno meccanismi diversi, potenzialità diverse e anche rischi diversi. E poi ci sono quelli più tradizionali, per esempio i cinesi e in parte i russi propongono di utilizzare il virus attuale molto depotenziato, speriamo ucciso, lo dico subito, perché è un vaccino fatto in periodo di pandemia con un virus semplicemente indebolito, chiamiamolo così, ma vivo, si chiamano virus vivi attenuati, a mio parere ha una pericolosità ancora maggiore. Allora dividiamole queste tre e andiamo per ordine. Primo, il virus Pfizer Moderna, il virus ARNA. Non è vero che è un virus, che è un tentativo del tutto nuovo. Qualcuno avrà letto le cronache anche abbastanza dettagliate, c'è letteratura da 30 anni su questo tipo di virus, di soluzione. Nel senso che si è provato a utilizzare l'RNA creare degli interventi di, chiamiamola, qualcuno l'ha detto giustamente in qualche modo, una sorta di terapia genica, perché non è del tutto corretto secondo alcuni parlare di vaccino in questo caso, perché il vaccino è appunto l'antigene completo. Qui si prende un pezzo di RNA del virus e lo si utilizza per inserirlo nelle cellule. Vado per sommissimi capi, perché chiaramente il problema, vi dico, è da 40 anni che se ne parla, da 30 anni, da 90-92 diciamo, che se ne parla. In che cosa consiste? Ovviamente qualcuno prende la proteina spike, in questo caso del virus, che è l'antigene più potente, ne prende alcuni pezzi che sono poi quelli più antigenici, cioè più attivatori, li inserisce in particelle particolari, sono delle nanoparticelle lipidiche che vengono inserite nell'organismo, queste veicolano l'RNA che deve entrare. Sono tutti passaggi da attenzionare nelle nostre cellule, bisogna sperare, e in generale dovrebbe essere così, che a prendere queste nanoparticelle siano essenzialmente, si spera esclusivamente, ma qui ancora sappiamo fino a un certo punto, le cellule preposte da milioni di anni a fare questo, cioè i macrofagi, le cosiddette antigen presenting cells, cioè le cellule che devono presentare l'antigene. L'RNA deve stare dentro il citoplasma delle cellule, spero di non essere troppo complesso, ma immagino che è importante fare i passaggi, quindi non deve entrare nel nucleo delle cellule nostre, non deve essere inserito, perché qualcuno, anche personalità del mondo scientifico, anche in Italia, hanno immediatamente detto il rischio è che ci modifichino geneticamente. In teoria non dovrebbe succedere, perché non dovrebbe potersi inserire nel nostro DNA, deve rimanere nel citoplasma, i ribosomi del nostro citoplasma producono la proteina specifica, la espongono sulla membrana delle cellule, questo attiva il sistema immunocompetente, si fa la memoria rispetto a questo, capite che è tutto piuttosto complesso, e questo, se funziona, dovrebbe permettere da un lato di avere poche reazioni immunoallergiche, dall'altro di evitare il rischio dell'inserimento del genoma del virus dentro il nostro, e dovrebbe attivare un'immunità che appunto non sappiamo ancora quanto possa durare. Questa è la situazione. Sulla carta è logico tutto questo e dovrebbe poter funzionare senza grandi rischi, quindi speriamo che vada bene. La seconda tipologia, il vaccino di Oxford, chiamiamolo così, qui vado per sommi capi perché è più facile capirlo rispetto alla prima, dovrebbe essere un virus non umano per evitare di avere per esempio già gli anticorpi, quindi bloccarlo subito. Questo virus, che è un adenovirus di scimmia, dicevo, viene utilizzato per portare dentro l'antigene. Questo, a mio parere, insomma, qualche dubbio lo fa sorgere, nel senso che noi non sappiamo esattamente se questo virus vettore di scimmia possa innescare delle reazioni paradosse. Qui si avvicina un po' di più al rischio delle reazioni, diciamo, di tipo immunoallergico immediate. Quindi, insomma, ogni vaccino ha le sue pericolosità e le sue potenzialità. Io penso che il primo sia stato giustamente, diciamo, scelto come soluzione prima, perché almeno si immagina debba avere meno pericoli ed essere più efficace. Il terzo, quello dei cinesi, a mio parere giustamente è stato criticato, perché usare un virus in tempo di pandemia, lo stesso virus che sta circolando, è un rischio, perché di fatto questo, soprattutto, dicevo, se è un virus vivo attenuato, potrebbe, sulla carta potrebbe, ma è già successo con i virus della polio, acquisirsi di nuovo le sequenze che gli vengono tolte e diventare a sua volta un pericoloso pandemico. Capite che è un rischio enorme. Quindi si spera che anche questo sia fatto dai cinesi in maniera corretta, perché poi alla fine, in un pianeta che non è che è relativamente piccolo, come abbiamo ormai capito, potrebbe creare dei grandi problemi. Quindi, a mio parere, le scelte sulla tipologia di vaccino sono state fatte in maniera corretta, i rischi ci sono, si spera che siano minimi. Io continuo a dire è un problema di numeri, perché se le reazioni che abbiamo visto si manifestano una volta su 100.000, una volta su 1.000.000, sono inevitabili queste cose. Quindi paradossalmente il fatto che abbiano cominciato prima gli inglesi favorisce gli altri, e siamo a questo punto.
per quanto riguarda il vaccino cinese, qui c'è stata una intervista del TG 3 giorni fa, questa è quasi è una notizia così di cronaca curiosa, però te la giro come tale, che ha intervistato dei cinesi che risiedono qui a Roma e che sono, dice, noi ci siamo vaccinati e ci sono vaccinati con evidentemente col vaccino cinese, e quindi viene la domanda è, dice, ma ovviamente non la giro a te come per avere una risposta, ma è una riflessione semmai da fare insieme, ma come si sono vaccinati? Sono tornati in Cina e si sono vaccinati, o magari gliel'hanno spedito qui questo vaccino, per cui qui la comunità cinese si è autotutelata in qualche modo, non aspettando nell'EMA, nel nostro Ministero della Salute, evidentemente, insomma.
Guarda, io a parte che ovviamente ho semplificato, perché come saprete le proposte di tipologia vaccinale, diciamo, l'offerta è molto più ampia. Io ho semplificato perché queste tre sono le modalità in cui la gran parte delle sperimentazioni è stata fatta, e ce ne sono tante altre. Io parlavo del vaccino cinese in quanto virus attenuato, perché così ne hanno parlato. Ora però hai ragione, se avessero fatto questa soluzione, ovviamente non sarebbe una cosa, a mio parere, da sottovalutare. Un paese altro come l'Italia non dovrebbe accettare che i cinesi che stanno in Italia utilizzino un vaccino sperimentale cinese con un virus attenuato che, come abbiamo detto, potrebbe in qualche modo dare sorprese di altro genere. Mi sembra che sia, giustamente l'hai sottolineata, un ennesimo problema da verificare, perché se noi siamo qui in attesa che si verifichi per come possibile la pericolosità della soluzione vaccinale che ci è stata proposta, qualcuno direbbe imposta, ed è assurdo che accettiamo che altri vengano a mettere un po' a rischio tutti con una vaccinazione che invece non è stata valutata e che potrebbe anche portare problemi agli altri. Quindi sì, siamo nei problemi, vari problemi di una situazione complessa.
Su questo aspetto aggiungo questa considerazione. Allora, qui probabilmente, per come si stanno sviluppando le cose, ogni singola popolazione, diciamo, prendiamo in esame quella europea nel suo complesso, sarà sottoposta non a un unico vaccino, ma a più di un vaccino, perché si sa, insomma, questo dicono. Non è possibile produrre delle dosi di un unico vaccino, ammesso che la scelta sia, si concentri su un'unica formula, e viceversa l'Unione Europea ha fatto diversi contratti con più società farmaceutiche, quindi avremo dei grandi campioni di una numerosità molto elevata, di milioni e milioni di persone con vaccinazioni differenti. Intanto si pone il problema, essendo tutti questi vaccini sottoposti ad autorizzazione condizionata, una delle clausole per il rilascio di questa autorizzazione condizionata è che la casa farmaceutica, insieme alle autorità sanitarie, faccia un piano di sorveglianza campionario, ovviamente, sui vaccinati. Quindi qui si apre un altro scenario che, insomma, di cui non c'è traccia, perché qui serviranno migliaia e migliaia di persone, non solo per fare la vaccinazione, ma anche per seguire successivamente i vaccinati, quindi un piano di sorveglianza di questo tipo. E dall'altra si pone la domanda, ma se per caso viene a mancare uno dei vaccini e c'è bisogno di un richiamo, io mi sono fatto il vaccino X e ho bisogno di un richiamo, non c'è disponibilità di quel vaccino perché la produzione non arriva a soddisfare la domanda, mi fanno un altro vaccino? È possibile fare due vaccini differenti alla stessa persona?
Guarda, Giorgio, hai sollevato ancora una serie di problemi di cui evidentemente chi ha deciso di partire per una immunoprofilassi attiva di emergenza non ha minimamente tenuto conto, non sono stati minimamente presi in considerazione questi problemi. Ora io chiedo anche scusa perché non ho del tutto risposto alla domanda precedente, ma siccome sono tutte collegate queste cose, l'avere agito così rapidamente indubbiamente non ha permesso di prendere in considerazione tutte queste eventualità, e io devo dire soprattutto la peggiore di tutte, e cioè la peggiore di tutte è se per caso la vaccinazione numero uno adottata si rivelasse, non dico pericolosa, però poco efficace, succederebbe un disastro, perché chi si è vaccinato si crederebbe protetto e ovviamente abbasserebbe la guardia, e qui mi fermo, perché questo è uno dei problemi a mio parere molto serio. Per di più questo rischierebbe di diminuire ulteriormente la fiducia nelle vaccinazioni, che purtroppo nelle nostre società negli ultimi anni è stata messa molto in dubbio. E soprattutto, ecco, io come avete capito non sono un ipervaccinista, ma tantomeno sono un novax, sono convinto che i vaccini abbiano comunque salvato la vita a milioni di persone, hanno avuto un'importanza e devono ancora averla, ma è per questo che vanno tutelati da rischi, perché se succedesse qualcosa come questa, e cioè che si rivelasse non efficace, immaginiamo come si scatenano quelli che già in questi giorni hanno tirato fuori dei documenti a mio parere molto troppo allarmisti, ma sono abituati a farlo e continueranno a farlo. Quindi problemi nei problemi. Per di più il discorso che tu facevi giustamente della sorveglianza nel medio-lungo termine è chiaro che non è stata neanche presa in considerazione, perché il sistema sanitario, che già è in difficoltà, che già non regge la pandemia, che già non riesce più a portare avanti il lavoro normale, che non vuole, che non vogliono, qualcuno non vuole che si adegui, come dicevamo, alle esigenze, per cui anche la quantità notevole di denaro che arriverà dall'Europa non verrà sicuramente utilizzata, a mio parere, nel modo corretto di cui parlavamo, a questo punto sarebbe ancora una volta messo sotto stress dall'ennesima problematica, che è quella di vaccinare, rivaccinare, cambiare vaccino, fare un secondo vaccino, e chi verifica, ecco. Quindi i problemi sono veramente tanti. E dicevo, non avevo finito neanche di rispondere alla domanda giusta che aveva fatto Antonella, e cioè, ma noi di fatto per il medio-lungo termine cosa possiamo dire rispetto alle eventuali patologie, per esempio autoimmuni, che potrebbero derivare? Io qui devo dire che sarei abbastanza, io non posso dire ottimista, però ridurrei un po' i termini del discorso, perché qualcuno anche su questo ha speculato e ha detto immediatamente le due o tre reazioni allergiche che abbiamo avuto fanno capire che avremo migliaia di casi di reazione autoimmune, nessuno lo potrà, è esagerato dir così, è una possibilità abbastanza remota che vale ogni volta che si introduce nell'organismo un potenziale trigger dell'immunità. Ora, il paragone va fatto, e ovviamente vale per tutto il discorso che stiamo facendo, col virus selvaggio, diciamo. Cioè, è chiaro che il vaccino è comunque un'arma possibile, potenziale, importante. Il problema è stata non proporre l'immunoprofilassi, ma proporla come strategia primaria e quasi unica e soprattutto risolutiva nel breve periodo, perché questo è stato l'errore, a mio parere, più politica che scienza dire una cosa del genere. Ma sui rischi io penso che non bisogna esagerare, perché questo vale per tutti. Ogni volta che si inserisce un antigene, se noi vogliamo determinare l'instaurarsi di una memoria immunitaria, o aspettiamo che sia il virus selvaggio o elaboriamo degli antigeni meno pericolosi. Quindi capite, l'immunoprofilassi attiva significa io uso un antigene meno pericoloso che non il virus che sta circolando, quindi come tale è comunque meno pericolosa che non beccarsi il SARS-CoV-2, che nel frattempo diventerà ancora più pericoloso probabilmente nel prossimo anno. Quindi lo dico perché è sacrosanta l'immunità artificiale in questo caso, e lo dico ancora una volta perché dobbiamo seguire una linea corretta, non l'ipervaccinista che dice non ci sono problemi, vacciniamo tutti subito, siamo già sicuri, ma tantomeno l'antivaccinista che dice ci uccideranno tutti. Ecco, voglio dire, noi siamo assolutamente convinti che è meglio avere un'immunità al più presto stabile e indotta da un antigene meno pericoloso che non il virus selvaggio, il virus da strada che si è rivelato molto pericoloso. Chiaramente avremmo potuto, a mio parere dovuto, aspettare un po' di più e avere più certezze, scegliere il migliore, non il primo, e sceglierlo e somministrarlo dopo adeguate verifiche. E qui dico anche l'altro passaggio, a mio parere Andrea Crisanti aveva ragione, forse un po' meno nella forma, lui non doveva dire io non mi vaccino, non mi vaccinerei, perché sembra un po' una piccola provocazione in questo momento. Lui giustamente diceva io mi vaccino ma ho fiducia negli enti di regolazione, quindi aspetto che siano loro a decidere se il vaccino è veramente sufficientemente verificato, che poi era il suo discorso. Chiaramente il problema è gli enti di valutazione oggi sono sufficientemente sereni per poter dire prendiamoci il tempo, o sono talmente pressati che non possono che dire sì subito? Questo è il problema.
Mi sembra che la risposta sia nell'accelerazione che c'è stata, nell'anticipazione addirittura già di quei pochi giorni che l'EMA per esempio si era presa per valutare il vaccino, l'ha anticipato la decisione, no? Quindi la risposta già c'è.
Esatto.
Senti, prima di introdurti la domanda di un ascoltatore, perché ce l'ha fatta appunto tramite mail, a proposito di quello che tu dici, c'è, non so se l'hai vista, un'intervista della dottoressa Salmaso, che è un'epidemiologa dell'AIFA. Il titolo sembrerebbe dire quello che dici tu: se non si riducono i contagi, l'iniezione antivirus diventerà inutile. Invece all'interno si dice che se non si vaccina una percentuale molto alta di popolazione, appunto poi non si raggiunge quella immunità di gruppo, e quindi è il tipo di informazione, lo volevo solo segnalare, l'abbiamo già commentato stamattina. Invece la domanda che ci fa il nostro ascoltatore, che tutto sommato, Claudio, tutto sommato già ci sono delle risposte in questo senso anche oggi sui giornali, lui chiede: a novembre ha avuto il Covid, chiede se si può riammalare o se è diventato immune. È una domanda invece che è più nuova, diciamo: se mi sottopongo al tampone ma ho una forte influenza fra virgolette normale, questo potrebbe influire sul risultato del tampone?
Allora sono due domande diverse. A parte, volevo dire, la dottoressa Salmaso, da persona molto seria e competente, ha detto la cosa giusta, questo è importante, cioè la vaccinazione non è un atto solo autodifensivo, come tutti sappiamo è in qualche misura un atto tra virgolette dovuto e comunque responsabile, perché se ci garantiscono che riduce veramente notevolmente la trasmissione del virus, determina la fuoriuscita dalla pandemia chiaramente nel giro di 1-2 anni, quando ci sarà l'immunità di gregge. Quindi la dottoressa Salmaso questo voleva dire: dobbiamo comunque spingere perché ci sia 70-80% della popolazione, tolti quelli che, come abbiamo visto, è meglio che non la facciano, che devono farla. Quindi questa era la sua affermazione. Per quanto concerne la domanda sulla possibilità di reinfezione, allora quello che si è visto finora, che sono stati segnalati alcuni casi, bisogna capire primo se è la riattivazione di un virus che era rimasto, che non se n'era andato, o se è una vera e propria reinfezione. La seconda sarebbe un'ipotesi peggiore. Perché? Perché significherebbe che il virus, due cose, due possibilità: o che l'immunità non si è stabilita, e questo può capitare, sembrerebbe nei casi molto lievi, perché sembra che uno formi anticorpi e linfociti T di memoria se ha una forma relativamente, non dico grave, però sintomatica significativa, altrimenti il rischio è che il virus non è riuscito ad attivare una vera immunità. non è una cosa ancora chiarita questa, perché per quanto concerne l'immunologia classica, per come è stata fin qui capita e studiata, quando il virus entra, nel giro di diciamo 3 settimane, la produzione di IgM e poi di IgG, di immunoglobuline più stabili e di memoria, si viene a determinare. Questo virus anche in questo qualche sorpresa l'ha data. Prima di tutto si è visto che appunto rispetto al contatto col virus passano 20 giorni e anche di più, e poi partono, sembrerebbe, a pochissima distanza le IgM e le IgG, e soprattutto si è visto che molto rapidamente il tasso delle IgG cala. Però bisogna sperare, ed è quello che ci auguriamo, che poi tutto sommato è probabile, che il calo delle immunoglobuline nel siero, se si fa la verifica, non significa che si è persa la memoria, perché appena tornasse il contatto nuovamente col virus dovrebbe riattivarsi tutto. Quindi è ancora, è un po' ipotetico, siamo agli inizi, continuo a sottolinearlo, però io starei abbastanza tranquillo. Chi ha fatto già una Covid sintomatica dovrebbe essere, direi, quasi sempre protetto. Finora così possiamo dire. E per quanto concerne la terza domanda, la terza riflessione, no, a mio parere il rischio non c'è. C'è un'altra cosa che è stata sottovalutata, ma questo anche perché, continuo a dirlo, i disinformatori hanno fatto un disastro, hanno perfino portato un vecchio filmato di Mullis di 25 anni fa che diceva il tampone non serve per fare le diagnosi. Ma come si fa a portare avanti questo tipo di informazioni in momento di pandemia e tirar fuori un filmato che ha quasi 30 anni? Cioè è disinformare, non è così. Ormai sappiamo, e lo sottolineo, che il tampone è il, ancora una volta, necessario sussidio diagnostico, non abbiamo altro. Chiaramente, come sempre, ha un grado di sicurezza oscillante, diciamo che intorno al 75-80% ti dà un risultato sicuro, non è pochissimo, non è moltissimo, ma dipende da tutta una serie di fattori, e questo è il punto fondamentale. Bisognerebbe pretendere, purtroppo non è stato così neanche questo, di avere moltissime possibilità di fare tamponi, ma milioni, perché i cinesi ne hanno fatti milioni, i coreani pure, e probabilmente anche in Vietnam, mentre noi continuiamo a parlare come se fossero cifre enormi di 50.000 tamponi, ma loro ne fanno 10 volte tanti. Perché? Perché i tamponi sono da estendere non solo al caso ma anche ai contagi, ma devono essere, questo è il punto, tamponi quantitativi. Cosa significa? Significa che non basta il tamponcino che dice il virus c'è, il virus non c'è. Ci vuole un tampone quantitativo che ti dice noi abbiamo trovato le sequenze del virus amplificando, e questo è il punto, 20 volte, 10 volte. Perché? Perché questo significa che lo abbiamo amplificato poco e quindi il virus è proprio lì, il virus c'è. Ma se c'è scritto 30, 35 volte o addirittura già 25, 30 amplificazioni, il rischio è di prendere fischi per fiaschi, e cioè di avere dei falsi positivi. Molte persone hanno dichiarato che il tampone è inutile, eccetera, leggendo questa cosa. Allora, perché lo dico ed è importantissimo? Perché a mio parere, se avessimo la possibilità di avere tamponi quantitativi e c'è scritto noi troviamo il virus a 15-20 amplificazioni, siamo sicuri che è quel virus. E se anche ce ne fossero altri, rinovirus, altri coronavirus, altri per dire adenovirus o virus influenzali, non potrebbero interferire, ma dobbiamo avere il test quantitativo. Ma questo è comunque sia la regola che non è passata, perché altrimenti non avremmo avuto i problemi che abbiamo avuto con inizialmente 20.000 tamponi, ma saranno reali, non saranno reali, siamo sicuri, sono positivi, sono sintomatici, non so se sono stato chiaro. Quindi ancora una volta l'errore è a monte, non si è garantita la possibilità di fare milioni di tamponi quantitativi come avremmo dovuto e come hanno fatto paesi che non sono più ricchi di noi. Il Vietnam c'ha 100 milioni di abitanti e sicuramente non ha l'economia italiana, quindi ha fatto la scelta giusta perché ha fatto la scelta giusta.
Senti, sì, vai Giorgio, vai.
Sei stato molto chiaro soprattutto su questo discorso dell'amplificazione, perché quindi dei falsi positivi, così come cronaca mi sembra che c'è finita tra i falsi positivi il ministro dell'interno, insomma, no? Che è stata, e viceversa poi si è rivelato un falso positivo, probabilmente è proprio in base alle informazioni che ci davi tu. Io non so se hai ancora 5 minuti, Ernesto, perché così, partendo da una brevissima notizia di cronaca, volevo introdurre con te un tema che tu tratti da tanti anni e che io, insomma, considero molto serio e sottovalutato. E cioè la notizia di cronaca è questa, che in Inghilterra c'è stata una sentenza di tribunale che ha riconosciuto la morte di una bambina di 9 anni essere dovuta a inquinamento atmosferico e in particolare da polveri sottili. Allora, siccome questo discorso del virus inquinamento è molto sentito e se ne discute, tant'è che è venuto fuori, insomma, una da parte della rivista Lancet, del suo direttore Horton, un articolo che ha suscitato subito un certo numero di consensi, cioè non chiamiamola pandemia, chiamiamola sindemia, e rimandando con ciò a tutto un lungo e complicato e non facile, insomma, ragionamento sulle origini remote di questa situazione. Io so che viceversa tu hai affrontato il problema da anni, non da oggi, da un altro punto di vista, cioè partendo proprio dalle cause remote che risalgono anche e forse soprattutto all'inquinamento, per arrivare poi a definire questa diffusa endotelite che poi è alla base di tutte una serie di malattie e che in qualche modo interferisce anche con il Covid.
Guarda, allora Giorgio, tu mi chiedevi quanti minuti ho a disposizione. Possiamo andare avanti fino a mezzanotte, ma non credo che sia l'ideale. Allora, la domanda
per la tua salute, no, direi proprio
no. No, ma anche per chi ci ascolta, che insomma è passata quasi un'ora e penso che siano anche ai limiti delle loro possibilità di ascolto, perché dopo un'ora uno non ne può più. Guarda, mi limito a dire due o tre cose, poi facciamo un'altra puntata fra qualche giorno, perché è un tema immenso quello che hai ovviamente giustamente proposto. Perché ieri, tra l'altro, io penso che sia facile trovarlo, abbiamo fatto un incontro organizzato dai Verdi in cui io dovevo parlare proprio di questo, cioè il titolo era proprio inquinamento e Covid. Chiaramente loro stessi non si rendevano conto, adesso forse sì, che avevano proposto un problema immenso, e io faccio due o tre punti di commento. Allora, primo, da dove partiamo? Partiamo proprio dalla fine, cioè da quando Horton un mese fa, una quarantina di giorni fa, tira fuori un articolo interessante, a mio parere provocatorio quasi, dice: non è una pandemia ma è una sindemia. Allora, cosa significa? Non è una pandemia è una frase sbagliata. Cioè lui non doveva scriverlo, a mio parere, con tutto il rispetto per una persona autorevole come Horton, perché questa è una pandemia e va affrontata come tale. Il fatto che sia anche una sindemia non può essere messo in questo modo a tutto tondo su un articolo, che rischia di diventare confondente, perché pandemia significa, lo diciamo da un anno, un virus nuovo attacca, va fermato come tale, non c'entra niente il fatto che ci siano dei soggetti più o meno colpiti. La pandemia va fermata, quindi è una pandemia, ma ecco, è anche una sindemia. In questo Horton ha ragione, ma avrebbe dovuto porla così. Cosa significa è anche una sindemia? Ancora una volta, una trentina d'anni fa, non Horton, ma addirittura credo che fosse un antropologo, comunque un sociologo, qualcosa di simile, ha notato giustamente che molte malattie si manifestano in modo diverso a secondo dell'ospite. E quindi siamo nel secondo punto: il virus vale di fondo per definire la pandemia, e lo è, L'ospite però è altrettanto importante, l'ospite sarebbe la persona che incontra il virus. Se l'ospite ha delle situazioni predisponenti che non sono, come una volta si pensava, genetiche, ma che sono epigenetiche, adesso dobbiamo spiegarlo, ovviamente rischia molto di più. Allora, in questo caso abbiamo visto che soprattutto quelli che hanno già in atto una disfunzione endoteliale, cioè un'infiammazione delle arterie praticamente, posto che il virus entra non solo nelle vie respiratorie ma si aggancia a tutte le arterie, perché questi famosissimi recettori ACE2, ACE2 come si scrive in italiano, sono in tutte le arterie, che cosa succede? Succede che il virus funziona da trigger, scatena nelle persone che già hanno l'infiammazione delle arterie una reazione drammatica che è quella che uccide. Questo è vero, nel senso che quella famosa tempesta di citochine, che in realtà alla base, prima di essere una tempesta di citochine, è un'endotelite sistemica che produce trombi, embolie, coagulazione intravascolare e tempesta di citochine e attivazione dei macrofagi, eccetera, eccetera, si scatena molto più facilmente nelle persone che hanno obesità grave, diabete secondo grave, patologie cardiovascolari significative, arterite di tipo aterosclerotico. L'aterosclerosi non è una malattia degenerativa, è una malattia inizialmente infiammatoria, eccetera. Ecco, questo è il punto. Allora Horton da qui concettualmente ha ragione a dire che è anche una sindemia, perché il fatto che la mortalità interessa soprattutto gli ultraottantenni e muoiono soprattutto loro è legata al fatto che hanno questa situazione. Ora, notare paradossalmente che è per questo che gli ultranovantenni non muoiono. Ora, non è una battuta, nel senso che l'ultranovantenne di solito è qualcuno che ha superato i 90 anni grazie al fatto che non ha sviluppato questo tipo di situazione. Se andiamo in alcuni paesini vicino a casa vostra, nel Lazio, ci sono famosamente ormai dei centenari, proprio perché grazie al fatto che respirano aria pulita, bevono acqua pulita, mangiano cose buone, non hanno il problema, capisci? Allora, quindi è vero che l'inquinamento è un fattore di rischio enorme, e qui si innesca l'altro passaggio. Ad aprile io ero presidente del comitato scientifico di una società, non voglio nominare perché non mi piace, di un'associazione di medici che si occupano di ambiente. Ebbene, praticamente io avevo proposto di andare avanti sulla richiesta di adeguare il sistema sanitario, e continuo a farlo per come posso. Loro hanno preferito portare avanti una ricerca, non voglio commentare, che sosteneva che il virus stava diffondendosi perché c'era il particolato che faceva praticamente da veicolo del virus stesso. Ora, io questo lo trovo molto pericoloso, perché dicevo, guardate che se voi fate circolare senza nessuna documentazione questo, la gente cosa fa? Sta tappata in casa con la paura che il virus sia ovunque, perché in periodo pandemico è vero che il virus si può trovare anche nel particolato, ma spesso sono frammenti di virus, non è attivo, come succede, per dire, un po' ovunque, anche nelle fogne a Parigi l'hanno trovato, ma non è quello il problema. Il virus si contagia in casa per quantità significative, da una persona all'altra, in locali chiusi, capisci? Allora, il problema qual è? Che in realtà l'inquinamento è un cofattore potentissimo della malattia, non della diffusione della malattia, ma soprattutto della malattia. Perché? Per il discorso che fa Horton. Perché? Perché il particolato ultrafine in realtà è probabilmente il maggiore trigger di quella endotelite di cui parliamo da un tempo. La bambina è stata sicuramente, in quanto aveva già una patologia respiratoria di base, quindi una situazione di asma, la sua situazione è diventata catastrofica ed è morta, perché vivendo in una città ad alto tasso di inquinamento il particolato scatenava delle crisi reattive nei suoi polmoni, perché il particolato ultrafine nel medio-lungo termine quindi nei sessantenni, settantenni, ottantenni, determina l'arterite. Nel breve termine determina dove? A livello polmonare delle reazioni di attivazione infiammatoria, capisci? Quindi è tutto collegato, ma insisto, questo significa che il particolato ultrafine, in quanto indicatore maggiore dell'inquinamento atmosferico, è un killer. È un killer nel medio-lungo termine, che causa milioni, milioni, lo sottolineo, di morti ogni anno, ma è anche un killer nel breve termine perché attiva dei meccanismi reattivi infiammatori, per cui l'infarto, l'ictus, la morte, diciamo, respiratoria di un asmatico grave, possono essere triggerati dal particolato. E ultimo passaggio, il virus in qualche modo trova in questo tipo di situazioni l'alleato fondamentale. Quindi è questo che avrebbe dovuto dire Horton, anziché dire è una sindemia e non è una pandemia.
Ernesto, so, scusami, chiarissimo, sei sempre super chiaro. Ti volevo fare una domanda. Qualche giorno fa è uscito sui giornali il fatto che a ottobre, mi sembra, o novembre dello scorso anno, ci fu un caso di Covid, l'hanno accertato da poco, a Milano, se non sbaglio, su un bambino di 9 anni. Abbiamo portato noi il virus nel mondo?
No, ma non è esattamente in questi termini.
Infatti, te lo volevo chiedere.
Il contrario.
Scusami un attimo, Ernesto, sì. Lo legherei pure al fatto che mi sembra che sempre di più si cerchi di trovare nei bambini o comunque negli adolescenti poi i maggiori di, gli untori di tutta questa pandemia, che insomma vabbè, se ce lo spieghi innanzitutto questa cosa, grazie.
Sì, allora guarda, il discorso del bimbo di Milano è legato casomai ancora una volta alle menzogne di qualcuno, e cioè al fatto che probabilmente questo virus, e continuo a dire non sappiamo da dove, non è emerso dal pipistrello nei mercati di Wuhan, è venuto fuori a un certo punto, speriamo per via puramente naturale, ma ha cominciato a circolare parecchio tempo prima. Il fatto che già fosse talmente adattato alle vie aeree superiori dell'uomo fa capire che probabilmente già da mesi girava, quando è venuto fuori l'annuncio il giorno 2 di gennaio del 2020. Da mesi però non solo in Cina, perché nel ventunesimo secolo, nel 2020, un virus gira con gli aerei, quindi probabilmente con i voli transcontinentali, partendo magari dalla Cina come sembra più probabile, questo virus già si era diffuso, dava casi sporadici per due motivi: primo, perché si diffonde lentamente inizialmente sul territorio, e poi perché probabilmente appunto non era ancora molto adattato. Quel bimbo in cui è stato trovato sicuramente sembra il virus, probabilmente è uno di quei pochi relativamente casi che avevano incontrato il virus, che comunque, per cui le polmoniti un po' atipiche, gravi, che si sono state segnalate già in novembre, dicembre dell'anno scorso, probabilmente erano realmente legate, almeno in parte, al fatto che questo virus cominciava a circolare. Quando sono arrivati da un lato la dichiarazione dei cinesi i primi di gennaio, e poi paradossalmente, perché questo è stato veramente un paradosso, l'Italia tra tanti paesi il 31 gennaio dichiara che siamo in fase pre-pandemica, e poi non facciamo nulla per un altro mese, e arrivano i casi di Vo e Codogno, giustamente ancora una volta Crisanti dice: ma guardate che a Vo il 3% delle persone aveva già incontrato il virus, erano già positivi, quindi il virus c'era già da mesi. Il bambino lo conferma, probabilmente era arrivato l'estate scorsa in giro per il mondo, ecco, in piccolissime quantità, qualche caso sporadico c'era già a fine estate, qualche caso in più in autunno, è sicuro, perché così guardando le curve è facile dedurlo che fine dicembre, primi di gennaio in Italia già c'erano molti casi, e quindi tutta la valutazione epidemiologica andrebbe ricostruita, e non lo si farà. Questo è il dato. L'ultimo punto che tu sottolineavi, no, a mio parere nessuno dice che, perché questo non è che viene detto così, che il bambino è l'untore. Da un lato si sopravvaluta il ruolo dei bambini nella diffusione, dall'altro però si sottovaluta, perché i bambini, per una questione prettamente immunologica, non avendo l'endotelite in generale, avendo un sistema immunocompetente che classicamente reagisce meno ai virus, questo lo sappiamo, insomma tutti sappiamo che il morbillo fatto a 1-2 anni è malattia poco grave, il morbillo fatto a 25 può essere molto grave. Ecco, questo è il punto. Quindi il bambino ha forme tendenzialmente paucisintomatiche o addirittura sintomatiche, però questo lo rende anche un po' in qualche modo, ed è vero, pericoloso. Perché? Perché il bambino comunque si contagia, tiene il virus per un po' in gola e poi se ne libera. In quel periodo, che può durare 5-6 giorni, chiaramente può portarlo a casa e passarlo al nonno, e che il nonno c'ha l'endotelite e succede il dramma. Questo è un po' il discorso, casomai.
Però questo apre tutto il discorso della carica virale dell'asintomatico, su cui Crisanti ci sbatte la testa, penso, da marzo, da quando ha fatto tutto il lavoro a Vo, e che tuttora, insomma, è abbastanza, forse, insomma, non si è capito ancora bene. Nel senso,
no, non è che non si è capito bene, è il discorso che facevo prima, e fai bene a riprenderlo, dei test quantitativi. Cioè all'inizio, e purtroppo ancora molto spesso, si usano test qualitativi che ti dicono soltanto: noi troviamo questo virus o non lo troviamo. Bisogna fare il test quantitativo. Quantitativo significa che noi vediamo che il virus in gola non solo c'è in tracce e quindi dà pochi problemi, ma c'è in grossa quantità e quindi fa sì che è contagioso. Così identificherebbero i cosiddetti super spreaders, che sono i diffusori, quelli che magari sono paucisintomatici perché hanno un sistema immunocompetente buono e non hanno fattori predisponenti, che però lo trasmettono a grandi quantità. Secondo Drosten, che è un importante virologo tedesco, questo succede anche in alcuni bambini, di non avere quasi sintomi ma di trasmetterlo in grande quantità. Se ne esce solo coi tamponi quantitativi, per questo lo avevo sottolineato poco fa.
Va bene, questa maratona penso che la terminiamo qui, insomma.
Sì, ci sono ancora delle domande, però insomma no, è un'ora e 10 minuti che parli, quindi ci sembra giusto magari eventualmente.
No, ma non per me, lo dico un po' per tutti voi.
No, guarda, allora te ne faccio una al volo per dare soddisfazione anche a chi ci ascolta, perché sicuramente, come sempre, sei ascoltatissimo. Ci chiedeva una ascoltatrice se è preferibile, fra virgolette, ovvero se l'immunità acquisita, sempre che sia così, da un contagio sia più o meno lo stesso, diciamo, efficace di un'immunità acquisita col vaccino.
Ecco, guarda, questo è uno dei punti, per questo dico è importante evitare i radicalismi e i fanatismi. Alcuni vaccini, per esempio, sembrerebbe, adesso qualche giorno fa a un congresso di pediatria ho avuto un confronto con uno dei grandi pediatri italiani, insomma personaggio di grande livello, il quale diceva: beh, però noi sappiamo che alcuni vaccini hanno dato un'immunità ancora più stabile del virus da strada. Ora, chiaramente sì, è raro questo, di solito l'immunità da virus da strada, cioè praticamente da contatto col virus vero, dura tutta la vita, in alcuni casi dura meno perché il virus muta. Faccio l'esempio classico: le grandi malattie esantematiche da bambino noi ce le prendiamo, giusto, e di solito siamo immunizzati per tutta la vita, ma perché sono virus piuttosto stabili e perché il sistema immunocompetente ha imparato a memorizzarli bene. Ci sono virus come quello influenzale che cambiano continuamente, quindi ogni anno dobbiamo riadattare, e quindi in questo caso la vaccinazione dura soltanto, diciamo, un anno, 2 anni e poi va cambiata. Ora, noi non sappiamo in questo caso, noi non sappiamo se questo virus tenderà, come qualcuno già dice, a diventare endemico. Non sappiamo minimamente che tipo di equilibrio si formerà tra la popolazione umana e il nuovo patogeno, chiamiamolo così, anche perché ancora non sappiamo bene che cosa sia. Allora, questo è in questo contesto che bisogna chiedersi cosa succederà. Però questo, a mio parere, è a favore, lo sottolineo, della immunoprofilassi di massa, perché se riusciremo grazie a questa a creare sempre di più le premesse perché il virus circoli poco, significa che aiutiamo anche a ridurre il tasso di mutazioni del virus, perché il virus muta via via che circola, più muta e più diventa pericoloso. Quindi da questo punto di vista l'avere accelerato il discorso vaccinazioni scientificamente ha un senso, perché significa, speriamo, ridurre la circolazione e la stabilità invece dell'immunità per il singolo soggetto, come dicevamo prima, è incerta per il virus da strada, lo è altrettanto per quanto concerne il virus, diciamo, artificiale, o quantomeno il frammento di virus che usiamo come antigene. Quindi non possiamo dare una risposta certa né per l'una cosa né per l'altra, però ha senso vaccinare in questa direzione per creare una riduzione della circolazione del virus nel medio-lungo termine, e quindi credo che sia impossibile rispondere in maniera definitiva alla domanda che viene posta. Bisogna appunto sperare che tutto vada nelle direzioni migliori. Io credo, spero che oggi, per come l'abbiamo impostata, abbiamo chiarito alcuni punti che sono difficili da chiarire, abbiamo, credo, abbastanza equilibratamente, moderatamente posto i problemi, e abbiamo anche cercato, perché questo è importante, di far capire che non ha senso, è veramente quasi una preghiera, prendere posizioni radicali pro e contro in una situazione come questa, in cui comunque tutti siamo chiamati a un senso di responsabilità, ad affrontare la cosa con tutte le cautele, per cui io credo che gli ipervaccinisti e gli antivaccinisti facciano veramente un passo indietro e cerchiamo tutti di arrivare quanto prima a una soluzione di questo dramma.
Benissimo, allora ovviamente ti ringraziamo, puoi immaginare quanto, sicuramente sei stato molto seguito come sempre, poi lo dico a chi ci ascolta, anche per te, e sul nostro sito poi troverete l'intera conversazione col dottor Burgio, ti ringraziamo veramente tanto, ci aggiorniamo quando poi si sapranno ovviamente altri dati, speriamo anche sul vaccino per esempio in Gran Bretagna, come dicevi tu.
Appunto, bene, grazie di tutto.
Ciao,
alla
Ernesto,
prossima.
Ciao.
Allora, insomma, anche qui sono arrivate diverse domande, ci scusiamo, ma alcune risposte già erano magari in una parte che chi stava ascoltando la radio non ha seguito, e quindi insomma la troverete, come dicevo, sul nostro sito, e quindi riascoltandola, una lunga conversazione come sempre con la grande generosità del dottor Burgio nei confronti ovviamente di questa radio, ma soprattutto di chi l'ascolta. Sono le 11:48, quasi mezzogiorno, quindi noi ce ne andiamo, noi chiudiamo per adesso le trasmissioni. Comunque vi ricordiamo che avete ascoltato Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, che se volete scriverci ondarossa@ondarossa.info, comprate Scarceranda perché così la possiamo mandare gratuitamente alle persone recluse, e se volete potete anche acquistare il calendario con il disegno di Zero Calcare. Per farlo, per avere tutte le informazioni, andate sul sito. Se volete contribuire economicamente a Onda Rossa, cliccate su Sostieni sul sito www.